gli occhi chiusi sul via vai di faccia e fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, 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 non ne ha viste mai.
Le 7.51, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, la puntata del venerdì del demone del tardi. Tra poco, insomma, tra un tre quarti d'ora arriva anche il professor Di Stefano per una nuova puntata del giorno delle locuste, ma intanto siamo qui come sempre per i giornali di oggi, per la rassegna stampa e anche per dirci delle cose, per esempio, che sempre più spesso si vuole considerare la politica come il luogo di decadenza dei costumi da contrapporre a un paese reale che incarna invece il felice stato di natura di Rousseau. E oggi, se si tornano a leggere le cronache dei vitalizi, quelli là, quelli di una volta, quelli degli ex parlamentari tipo Mastella, Capanna o Publio Fiori, magari questa convinzione si rafforza pure. Se però si leggono sempre oggi le cronache del paese reale, ci troviamo di fronte a un paesaggio interessante di questo fatato paese reale, dove ci sono i meglio prototipi che si stagliano rappresentativi come le statuine di un presepe vivente. Allora, avete presente nei film di gangster, quelli a sfondo truce, la figura dello spezzamignoli, quello che di solito fa la riscossione dei crediti, quello che faceva anche Rocky in Rocky prima di diventare Rocky 1? Bene, quella figura lì, la figura dello spezzamignoli, è stata superata a sinistra dalla figura dello spezzafemori, che di professione spacca le ossa agli anziani per allenarsi, cosa normale se di professione fai lo stimato primario di ortopedia. E beh, certo, il falegname per allenarsi taglia alberi, l'elettricista per allenarsi strappafili, l'ortopedico per allenarsi spezzafemori, normale, non fa una grinza. Però il primario di qui sopra lo hanno arrestato, e non per eccesso di allenamento, perché si vantava, come ha fatto, di aver messo una cerniera invece dei punti a una paziente, così poi la riapriva più facilmente. Lo hanno arrestato perché in cambio del suo approccio interventista avrebbe ricevuto viaggi, denaro e ospitate televisive, roba che in confronto il primario di Napoli che andava a giocare a tennis era Gino Strada e Dr. House messi insieme. Ma per carità, non è una novità. La storia della Santa Rita, per dirne una, ce la ricordiamo tutti. tutti, la Santa Rita, dove giravano polmoni come in un casinò girano le fish. Così come non è una novità, lo sapete bene perché ne abbiamo parlato spesso, quella dei medici obiettori. E questa sì, non è una novità, magari invece è più interessante la notizia dell'ospedale di Iseo, dove sono tutti medici obiettori, dove non si pratica un aborto da 15 anni e se ci provi ti dicono di andare da un'altra parte a 100 km da lì, e questo un pochino fa pensare. E a proposito di aborti, c'è la notizia sempre oggi della ragazza che non voleva abortire e del fidanzato che per farla abortire l'ha lapidata a sassate, poi le ha strappato la catenina e col ricavato si è giocato i soldi al videopoker. E siamo a Downtown Treviso, mica Aracca. Treviso, dove se l'avesse fatto un musulmano barbuto sarebbe venuto giù il mondo. E nel paese reale di oggi c'è anche l'indigeno riminese che accoltella il nigeriano, poi cerca di passargli sopra con la macchina e poi gli ruba i soldi. E c'è anche l'impiegato del comune che, stante il bonus bebè e le lungaggini notorie della burocrazia, decide di fare il facilitatore e quindi se gli gira una busta di soldi te lo assegna subito il bonus bebè. Arrestato pure lui e quindi ai 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 si torna alla burocrazia. E poi ancora c'è la signora di Torino che non affitta l'appartamento ai gay perché i gay, dice, non sono stanziali. Eh sì, i gay sono un po' come i cormorani che migrano da Mykonos a Ibiza a cambiare delle stagioni. Come cavolo fai a dargli un appartamento che poi te lo lasciano sfitto al primo richiamo di Barbara Streisand? Insomma, guardato da vicino, non è che sto paese reale sia poi una grande cosa. Nemmeno la politica, per carità, però forse varrebbe la pena metterli sullo stesso piano. Ma intanto va bene, andiamo a leggere un po' questi giornali dove abbiamo trovato tutte queste cose, giornali che oggi naturalmente tornano ad aprire e a titolare sugli attentati di Londra. Prima di Repubblica, killer di 52 anni, pronti altri attacchi. Londra, l'assassino, un cittadino britannico già sospettato, arrestato dalla polizia. Polizia tra i complici, 8 arresti a Birmingham, l'ISIS rivendica l'attentato, poi si parla anche dell'allarme in Belgio dove c'è stata questa tentativo forse di emulazione con un uomo che ha lanciato l'auto sui passanti, ma soprattutto si parla del buco dell'intelligence, visto che, come si diceva, era una figura nota agli agenti della sicurezza. Su Repubblica oggi c'è un'intervista interessante firmata dal direttore Mario Calabresi e dall'inviata Anais Ginori a Emmanuel Macron. È un'intervista interessante perché una volta tanto il candidato non parla di sé, dei suoi programmi e non rivendica, ma forse anche aiutato dal fatto che l'intervista era un giornale straniero, parla di un'idea d'Europa, tutto questo alla vigilia delle celebrazioni per i trattati che si terranno a Roma. Sempre dalla prima di Repubblica, uno dei tanti giornali a farlo, l'addio a un pezzo dell'immaginario degli anni 70 con la morte contestuale di Ermonnezza e del mago Zurlì, addio a due simboli opposti nel pezzo firmato da Antonio Di Pollina. Vediamo la prima del Corriere della Sera, anche qui il titolo principale dedicato all'attentato di Londra e alle indagini. E anche qui troviamo un'altra intervista fatta a Parigi, fatta in Francia, dell'inviato Stefano Montefiori, questa volta al controverso scrittore francese Houellebecq, che parla della sua idea di democrazia diretta. Dopo il rassegna stampa vedremo se l'intervista a Macron che quella a Houellebecq. Slitta invece solo a pagina 13 l'intervista che Maria Teresa Meli fa a Matteo Renzi, non so se sia un indice del consenso un po' caduto dell'ex presidente del Consiglio ed ex segretario del PD, Renzi che comunque parla dei vitalizi, io ho pagato la metà rispetto a Di Maio, dice tra le altre cose che avrebbe votato sì alla decadenza di Minzolini, mentre invece il caffè di Massimo Gramellini è dedicato proprio alla figura che raccontavamo prima, quella del dottor Spezzafemori, la cellula di Birmingham, protagonista anche del titolo della prima della stampa di Torino. E sulla prima della stampa troviamo le altre due storie che abbiamo citato, la signora di Torino che non affitta ai gay e lo all'ospedale di Iseo, che invece vieta l'aborto, anzi sono 15 anni che lo fa. Si torna a parlare, aveva lanciato il tema La Stampa la settimana scorsa, delle indagini sui soccorsi ai migranti con le navi delle ONG, dopo la denuncia del procuratore di Catania, che ha raccontato in Parlamento tutti i dubbi e tutte le perplessità riguardo al lavoro delle navi umanitarie che stazionano di fronte alla Libia, non tanto per l'intenzione quanto per i risultati, perché i trafficanti lascerebbero volontariamente in quelle acque dove operano le navi delle ONG i migranti, in modo da poter recuperare poi le barche, cosa che invece non potrebbe accadere se fossero intercettati da Frontex. Sulla prima del Messaggero invece, insieme alle cronache sul killer di Londra, ci sono i cortei di Roma, sfida di Minniti, linea dura con i violenti. Oggi riverberano moltissimo sulle pagine dei giornali le preoccupazioni per possibili scontri, trattati, allarme per fondamentalisti e black bloc, dice il Messaggero. Vietati camion e furgoni in centro, una Roma blindata. Il Messaggero, che naturalmente ricorda il Mago Zurli, ma soprattutto dedica un accorato addio a un simbolo della Roma profonda, Ermon Nezza, Thomas Milian. Il Fatto Quotidiano apre ugualmente sull'attentato di Londra, mette in prima pagina il primario e ai fatti di Londra dedica anche la vignetta firmata Spinoza.it, che dice: Londra, un uomo attenta ai valori dell'Occidente distruggendo un SUV. Consideriamo il trailer del post monografico dedicato da Spinoza agli attentati di Londra, che uscirà oggi. A proposito di trattati, il titolo del Manifesto invece è: trattati male, divisi su tutto, dai migranti all'economia al lavoro. I capi di Stato e di Governo della UE cercano l'accordo sulla dichiarazione di Roma, si media per celebrare domani i 60 anni dei trattati, in piazza i movimenti dell'altra Europa, capitale blindata, oggi l'incontro con il Papa. Ci fermiamo al momento qui perché dobbiamo dare la linea al GR per i titoli, poi torniamo come sempre a vedere le altre notizie che troviamo in prima pagina e soprattutto a leggere i giornali insieme a voi.